Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I primi 100 giorni della Casa Bianca di Joe Biden, il presidente americano parla di riforma fiscale e della polizia, probabilmente una stretta sul possesso delle armi. In Myanmar prosegue il pugno duro della giunta militare golpista, attacchi aerei contro le etnie ribelli Karen e Kachin. Per il cristiano la meditazione è un modo di incontrare Gesù, così ieri Papa Francesco all'udienza generale del mercoledì. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Tasse, aiuti alle famiglie, riforma della polizia e stretta sulle armi. Questi gli spunti principali del primo discorso del Presidente degli Stati Uniti davanti al Congresso a 100 giorni dal suo insediamento, mentre in furia di nuovo la polemica dopo la morte di un ispanico bloccato a terra dagli agenti della polizia in California. Sentiamo Marco Guerra.
Sì, un piano da 1.800 miliardi per le famiglie finanziato dalle tasse sui più ricchi e le imprese. E quanto prevede l'American Family Plan, che stanzia aiuti in materia di istruzione e crediti d'imposta antipovertà? A questo si aggiungono 2.300 miliardi del progetto su infrastrutture, occupazione e ambiente, per un totale da 4.000 miliardi per rilanciare l'economia USA dopo la pandemia. Davanti al Congresso il presidente Biden definisce tutto questo un'agenda da operai per costruire l'America, attirando le critiche dei repubblicani che parlano di sogno socialista. Un altro tema scottante affrontato dall'inquilino della Casa Bianca è stata la riforma della polizia, che sarà approvata entro maggio sotto il nome di George Floyd Act. Al Congresso chiede anche di appoggiare una stretta efficace sulle armi da fuoco e di lavorare a una riforma dell'immigrazione. Infine, spazio alla politica estera con un messaggio a Cina e Russia: non vogliamo conflitti o escalation, ma difendiamo gli interessi americani.
Grazie a Marco Guerra. Parliamo invece del post-Brexit. Il Parlamento europeo ha ratificato a larga maggioranza l'accordo commerciale e di cooperazione con il Regno Unito. Plauso del premier britannico Johnson. È stato un lungo viaggio, ha commentato, ed è ora di guardare al futuro. E sulle nuove relazioni tra Bruxelles e Londra, Elvira Ragosta ha intervistato Antonio Varsori, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova.
Io credo che ci siano dei terreni su cui la Gran Bretagna e l'Unione Europea hanno tutto l'interesse a dialogare. Prima di tutto quello relativo al settore della difesa. D'altronde la Gran Bretagna e una serie di paesi che sono membri dell'Unione Europea fanno anche parte dell'Alleanza Atlantica. Poi c'è la questione che sia la Gran Bretagna sia l'Unione Europea devono affrontare una serie di sfide una volta che sia possibile considerare passata la pandemia. È chiaro che ci troveremo di fronte a delle relazioni internazionali che avranno subito dei cambiamenti.
Ci sono delle questioni che restano ancora aperte?
Ci sono alcune questioni che sono apparentemente regolate, ma che poi lasciano aperti ancora degli scenari. C'è sempre un po' la questione dell'Irlanda del Nord, un problema che resta. Abbiamo visto anche di recente con alcuni fenomeni di carattere violento.
E in seguito alle tensioni createsi a causa della Brexit in Irlanda del Nord, il capo del governo locale, l'unionista Arlene Foster, ha annunciato ieri le sue dimissioni, aprendo così un periodo di incertezza politica nella provincia britannica, ma anche nei rapporti con Londra. Ci spostiamo in Myanmar. Alle proteste di piazza contro il golpe militare si aggiungono le tensioni tra la giunta e le fazioni ribelli di etnia Karen e Kachin nel sud-est del paese, molti civili in fuga verso la Thailandia. Intanto le forze governative hanno lanciato attacchi aerei proprio contro i ribelli in due aree del paese. Preoccupazione da parte dell'ONU per la situazione sempre più grave. Il servizio di Marina Tomarro.
Situazione sempre più tesa in Myanmar. L'esercito birmano ha attuato incursioni aeree con colpi di artiglieria pesanti che hanno causato la fuga dei civili oltre la frontiera. I raid hanno preso il via poco dopo l'annuncio da parte dei vertici dell'Unione Nazionale Karen della distruzione di una locale base dell'esercito birmano. Gli ultimi scontri tra soldati e ribelli Karen hanno provocato 24.000 sfollati. A combattere contro i militari c'è anche un'altra fazione etnica, l'esercito per l'indipendenza Kachin. Intanto i leader dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, hanno risposto alla crescente pressione internazionale per agire sulla crisi del Myanmar attraverso un vertice straordinario tenutosi a Giacarta. Ma nonostante l'incontro sia stato un passo nella giusta direzione diplomatica, rimangono molte potenziali insidie e anche l'ONU ha esortato la giunta a metter fine alla violenza e a risolvere questa crisi, costata la vita a più di 750 persone, inclusi purtroppo molti bambini.
Ed ora gli effetti della pandemia che si aggravano soprattutto in India, dove si registra un nuovo drammatico record di 3.645 decessi per Covid in un solo giorno. Situazione altrettanto preoccupante in America Latina, mentre l'Europa ha superato la soglia di 50 milioni di contagi. In Giappone è rinviata la decisione se aprire al pubblico o meno per le Olimpiadi di Tokyo di questa estate. E siamo in Africa, l'uccisione di due giornalisti spagnoli e del membro di una ONG di nazionalità irlandese in Burkina Faso da parte di un gruppo di jihadisti locali ha posto nuovamente l'attenzione sul fenomeno del jihadismo nella fascia del Sahel. Michele Raviar ne ha parlato con l'africanista Luciano Ardesi.
I gruppi sono numerosi, sono indipendenti gli uni dagli altri, anche la loro forza sul territorio è il fatto che l'esercito del Burkina Faso è un esercito molto debole, poi naturalmente c'erano delle regioni, soprattutto le boschive, dove è facile nascondersi.
Questo fenomeno riguarda tutto il Sahel, qual è la situazione?
Ci sono alcuni elementi costanti che sono la precarietà economica, l'estrema povertà, che hanno in qualche modo attizzato delle rivalità storiche. Fino adesso la risposta è stata soprattutto una risposta di tipo militare, anche con l'invio di diverse missioni. Questo approccio si sta rivelando molto limitato. Forse bisognerebbe dare più spazio a questa dimensione politica, cercando anche di risolvere i problemi, soprattutto di natura economica, che sono all'origine della crisi di tutti i paesi del Sahel.
Cambiamo argomento. All'udienza generale di ieri Papa Francesco ha posto l'attenzione ad una sua particolare forma, la meditazione. Meditare è una strada per incontrare Cristo, ha affermato, la pace interiore ne è una conseguenza, impossibile senza lo Spirito Santo. Ce ne parla Adriana Masotti.
La meditazione è una pratica conosciuta non solo dai cristiani ma da molte altre religioni e anche da chi non ha fede. Tutti infatti, afferma il Papa, cerchiamo di ritrovare la pace interiore. Meditare è un modo per fermarsi nella corsa di ogni giorno. La meditazione cristiana però ha una sua specificità perché, come ogni forma di preghiera, passa per Gesù e in lui trova la meta.
Il cristiano quando prega non si mette in ricerca del nucleo più profondo del suo io. La preghiera del cristiano è anzitutto incontro con l'altro ma con la maiuscola. L'incontro col trascendente, con Dio.
Non è possibile la meditazione cristiana senza lo Spirito Santo. È Lui che ci guida, orientando mente e cuore a Cristo.
E questo non è un ripiegamento su noi stessi, no, no. È andare da Gesù e da Gesù incontrare noi stessi guariti, risorti, e incontrare Gesù salvatore di tutti, anche di me.
E in chiusura parliamo del concorso Canoro Christmas Contest promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimus Educationis e dalle missioni Don Bosco. Ce ne parla Mediolo Monaco.
Hai tra i 16 e i 35 anni. Conosci e ami la musica? C'è una grande occasione per te. Il Christmas Contest. Lasciati ispirare dal Natale e dai suoi valori di vita, amore, pace.
Dare voce ai giovani è questa la sfida indicata più volte anche da Papa Francesco, che ha ispirato la nascita di Christmas Contest, un concorso Canoro rivolto ai giovani. I vincitori potranno esibirsi con i migliori interpreti della musica internazionale durante il concerto di Natale in Vaticano. L'evento è stato presentato online. Don Angel Artime, rettore maggiore della Congregazione Salesiana, si è soffermato sul contributo che possono dare i giovani.
Possono trasmettere un po' di aria fresca, mi sembra molto bello.
L'aria fresca dei giovani porta anche la dolce brezza della solidarietà. Al concorso Christmas Contest sono abbinati infatti due progetti benefici nella Repubblica Democratica del Congo.
Il Congo è il cuore dell'Africa. Aiutaci a farlo battere.
Bene, ci fermiamo qui da Mario Scattoni in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, ma rimanete con noi perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.